Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Caos a Rafah durante la consegna del cibo. Per gestire la folla affamata, i soldati israeliani aprono il fuoco sotto accusa i meccanismi di distribuzione. La guerra in Ucraina, Trump se la prende ancora con Putin, gioca con il fuoco, dice, prende quota l'ipotesi Ginevra per i futuri colloqui di pace. Rallentata la crescita dei lupi in Svizzera, bilancio positivo di Berna dopo i due periodi di abbattimenti preventivi, strategia che però non convince gli animalisti. Almeno 3 civili palestinesi sarebbero rimasti uccisi ieri a Rafah durante la distribuzione degli aiuti alimentari da parte della Gaza Humanitarian Foundation, la controversa fondazione che Israele e Stati Uniti hanno scelto per la consegna del cibo nella striscia in sostituzione delle Nazioni Unite. Sentiamo Michele Giorgio.
Gli Stati Uniti chiedono ai paesi donatori di finanziare le operazioni della GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, ma quando è accaduto ieri a Rafah, nel primo giorno di distribuzione di pacchi alimentari ai civili palestinesi, ha aggravato i dubbi sollevati da più parte sul meccanismo impiegato dall'organizzazione israelo-statunitense per la consegna del cibo a Gaza. Alla fame, i palestinesi denunciano che ieri almeno 3 persone sono morte e decine sono rimaste ferite durante la distribuzione degli aiuti. Nel caldo torrido, una folla disperata ed affamata ha scavalcato le recinzioni. A quel punto, secondo testimoni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui civili. Almeno 7 persone sarebbero scomparse. Le Nazioni Unite hanno descritto come strazianti le scene viste ieri. Il Consiglio norvegese per i rifugiati parla di inevitabile conseguenza di un piano sconsiderato e disumano. Da parte sua, l'esercito israeliano afferma di aver sparato in aria e non sulla folla. La GHF aggiunge che la distribuzione è andata avanti regolarmente e che sono state consegnate 8.000 razioni alimentari. L'organizzazione denuncia inoltre tentativi di intimidazione ai civili da parte di Hamas, che però il movimento islamico smentisce. L'accaduto in ogni caso ha messo in luce l'impressionante livello di bisogno che attanaglia Gaza, dove il 93% della popolazione sta affrontando una grave carenza di cibo a causa del blocco degli aiuti imposto da Israele lo scorso 2 marzo. Nel frattempo proseguono su tutta Gaza gli attacchi delle forze armate israeliane, che hanno fatto altre vittime nelle ultime ore.
È da registrare che varie ONG, organizzazioni umanitarie e altre personalità hanno lanciato un appello urgente, chiedono che la Svizzera agisca a protezione del diritto umanitario a Gaza. Tra le persone che hanno aderito anche le ex consigliere federali Ruth Dreyfus e Micheline Calmiré, tra le prime firmatarie di una lettera aperta che condanna quella che viene definita l'inerzia del Consiglio federale. Veniamo invece alla guerra in Ucraina. Ho ancora attacchi con droni da ambo le parti nella notte. Oggi il presidente ucraino Zelensky incontrerà a Berlino il cancelliere tedesco Merz. Intanto cresce l'ipotesi che sia a Ginevra la sede di potenziali futuri negoziati tra Mosca e Kiev. Chiara Savi.
Non c'è nulla di certo, ma la frase pronunciata su Fox News da Keith Kellogg, che ha un ruolo meno centrale nelle trattative rispetto ad altre personalità dell'amministrazione Trump, ma che è comunque l'inviato speciale americano sull'Ucraina, rilancia la possibilità di negoziati tra le due parti a Ginevra. Crediamo che possa essere Ginevra. Avremmo voluto in Vaticano, ma i russi non hanno voluto, quindi credo che si tratterà di Ginevra. Una frase alla quale si può aggiungere la presenza in questi ultimi 2 giorni al summit sulla sicurezza in corso a Mosca di Gabriel Luchinger, diplomatico del Dipartimento federale degli affari esteri, che aveva organizzato la conferenza del Burgenstock sul conflitto in Ucraina nel 2024 ed è l'unico rappresentante europeo all'evento moscovita. Ma in questi ultimi giorni anche la Turchia, paese mediatore nella crisi, è in movimento, con il suo ministro degli esteri Hakan Fidan volato pure a Mosca per intrattenersi con il presidente Putin e poi, si dice, raggiungere Kiev. Anche Ankara ha fatto sapere di essere disponibile, come già avvenuto in passato, ad incontri tra le parti. Sul fronte statunitense, ieri Donald Trump è tornato a usare toni meno accomodanti nei confronti del capo del Cremlino. Sta giocando con il fuoco, ha affermato. Ma al di là delle parole di un presidente che può anche invertire rotta rapidamente, sta crescendo la pressione sulla Casa Bianca da parte di un gruppo di senatori repubblicani affinché vengano prese in considerazione nuove sanzioni contro Mosca.
La gestione del lupo in Svizzera. Ieri l'Ufficio federale dell'ambiente ha pubblicato per la prima volta un rapporto dopo i 2 periodi di abbattimenti preventivi organizzati tra il 2023 e il 2025. Bilancio positivo, dice Berna, perché c'è stata una frenata nella crescita dei lupi. Non tutti però sono d'accordo. Sentiamo Monica Fernosia.
Dal 1 dicembre 2023 i cantoni possono regolare i branchi non solo in modo reattivo, quindi dopo un attacco, ma anche in modo preventivo per evitare danni. Nel contempo sono aumentati i contributi per proteggere meglio gli animali da reddito. Finora si è fatto ricorso agli abbattimenti preventivi due volte, per due mesi da dicembre 2023 e per cinque mesi da settembre 2024. In totale sono stati uccisi preventivamente 130 lupi, solo 17 dopo un attacco tutti nel 2023. A inizio 2025 rimanevano così 36 branchi, 25 in Svizzera e 11 a cavallo dei confini, per un totale di circa 320 lupi. La crescita del numero di lupi è rallentata, si sta andando nella giusta direzione, osserva la direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente Katrin Schneeberger. Sono al contempo calate le predazioni dopo il picco del 2022. La maggiore possibilità di intervenire sui lupi e l'aumento delle risorse per proteggere il bestiame stanno sortendo l'effetto desiderato. Non è però ancora chiaro se sia più importante l'una o l'altro. Da parte sua, chi difende il predatore fa notare che il calo degli attacchi è iniziato prima degli abbattimenti preventivi. Per David Gerke, del gruppo Lupo, già solo questo dimostra che le regolazioni non sono decisive. Sono stati uccisi troppi lupi, tanti dei quali non sono mai stati un pericolo. Abbattere preventivamente non ha senso. Molto più importante sarebbe migliorare la protezione del bestiame ed eliminare in modo mirato gli esemplari che veramente entrano in conflitto con le attività umane. Su un aspetto entrambi sono d'accordo: serve più tempo. A lungo termine le popolazioni di lupi si autoregolano, osserva il gruppo Lupo. Dove vive un branco non se ne insedia un altro. Per poter valutare l'impatto delle regolazioni sul comportamento dei lupi servono altre analisi, sottolinea da parte sua Schneeberger, ricordando che l'obiettivo resta una convivenza uomo-lupo.
Nuovo crollo ieri sera di una parte del ghiacciaio sopra Blaten, il più grande da quando il villaggio valesano è stato evacuato una decina di giorni fa. A staccarsi una valanga di grandi dimensioni con un misto di ghiaccio, roccia, neve, acqua, detriti che non hanno raggiunto il villaggio. Si sono fermati a 400 metri dalle prime case. Non sono maturi i tempi per riconoscere nuove lingue ufficiali nell'Unione Europea. Il governo spagnolo, almeno per ora, deve rinunciare alla proposta che porta avanti da due anni, ovvero far diventare il basco, il catalano e il galiziano lingue ufficiali a livello europeo. Ce ne parla da Bruxelles Andrea Ostinelli.
Niente da fare, non è bastato l'impegno a farsi carico dei costi milionari per i servizi di traduzione e di interpretariato. Dopo due anni di intense trattative diplomatiche, la richiesta della Spagna non gode ancora a livello europeo dell'unanimità necessaria per introdurre nei trattati le sue lingue regionali, in aggiunta alle 24 già ufficiali dell'UE, fra cui il castigliano. Farle riconoscere a Bruxelles è un impegno preso dall'attuale premier socialista Pedro Sánchez per assicurarsi il voto dei separatisti catalani. È quindi partita l'azione diplomatica di Madrid presso gli altri stati membri. Almeno 7 sono ancora scettici perché ogni lingua ufficiale in più comporta una proliferazione esponenziale di traduttori, interpreti e testi e perché riconoscere a livello europeo basco, catalano e galiziano potrebbe dare la stura alle ambizioni di altre lingue regionali, una 60 nell'UE. La proposta spagnola si scontra per esempio con la dottrina di Parigi, che ha sempre sacrificato idiomi regionali quali il bretone e il corso per il monopolio del francese, e con le resistenze dei paesi baltici, ospiti di importanti minoranze russofone. Impensabile renderne l'idioma ufficiale nell'UE con la guerra in corso in Ucraina. Questo governo mantiene la proposta, la difenderà e siamo più vicini al traguardo che mai, promette il segretario di Stato spagnolo per l'UE, Fernando Mariano San Pedro Marcos, sempre che i separatisti continuino a sostenerne il governo. Di loro l'esecutivo di Sánchez ha bisogno, tra l'altro, per aumentare la spesa militare della Spagna, finora fanalino di coda nella NATO.